Riprendiamo l'argomento, siamo al quinto incontro. Le volte precedenti di questo argomento abbiamo cercato di capire, prima di tutto, le ragioni del battesimo e poi abbiamo risposto a una serie di obiezioni che vengono fatte in merito al battesimo da chi? Da parte di chi non crede, o comunque sia, non è convinto che il battesimo faccia parte del processo di salvezza. Come avevo già accennato la volta scorsa, oggi andremo a rispondere, diciamo così, all'obiezione che dice Gesù salva senza battesimo. Perché? Perché la domanda è: se il battesimo è fondamentale, perché Gesù ha salvato senza battezzare? No? Questa è la domanda che molti, anzi l'affermazione che molti fanno per contrastare la nostra convinzione, o comunque di chi insieme a noi crede che il battesimo sia necessario per la salvezza. Inizierò parlando di un aspetto, ma già dico che, sebbene farò una serie di affermazioni, non è su queste affermazioni iniziali che baserò il motivo per cui io credo che affermare che Gesù salva senza battesimo è scorretto. Ad esempio, nel miracolo dei 10 lebbrosi, che spesse volte, soprattutto Vittorio, usa per le sue riflessioni domenicali, troviamo questo samaritano, no? Samaritano che è l'unico che torna indietro a dare gloria a Dio, e in Luca 17, versetto 19, troviamo una di queste famose frasi, no? Quando Gesù dice, egli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Questa espressione sappiamo che si ripete tante volte, no? Ma soprattutto nei sinottici, perché in Giovanni questa espressione non è presente, ma nei sinottici si ripete spesso. Molti dicono, a fronte di questo, Gesù salva senza battesimo, quindi il battesimo non serve. Che cos'è la parola che noi troviamo quando leggiamo salvato, salvare, insomma, furono salvati? Che cos'è? È la parola sozo o soizo, sono due modi, tutti e due corretti praticamente, di citare questa parola, tradotta spesso nel Nuovo Testamento come salvare. Come potete vedere dai significati che stanno su questa diapositiva, i significati sono veramente tanti per questa parola. Diciamo, è una parola che ha veramente un lessico molto ricco, no? E quindi già questo ci può dire qualche cosa, ma sicuramente possiamo dire che può voler dire essere salvato, cioè sia fisicamente che spiritualmente, anche se poi nella parola in sé non c'è, nella traduzione pura dal greco antico non esiste salvato spiritualmente, però salvato, diciamo, sicuramente può essere visto sia come una salvezza fisica che spirituale, ma anche guarito. E infatti, se vedete la prima al numero uno, trovo proprio rendere o conservare sano, che vuol dire guarire sostanzialmente. E infatti i traduttori hanno dovuto, cioè devono, ogni volta che poi si crea una traduzione in qualche lingua che prima non c'era, o comunque anche in italiano, visto che ce ne sono tante traduzioni in italiano, tutte le volte dire cosa ci metto quando c'è scritto zozo? E non è una domanda sempre così scontata. Per esempio, se andiamo a leggere Marco al capitolo 6, versetto 56, noi troviamo questo versetto, andiamo a leggere. Dovunque egli giungeva, in villaggi, città o campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti, che è sempre sozo. Considerate che su 11 traduzioni che ho trovato, se non la Martini, che è una traduzione veramente, insomma, non recente, se non la traducono tutti guarito, tutti guarito. Non, praticamente 10 su 11 traducono a guarito. Ma perché? Perché guardando al contesto è impensabile che tutti quelli che toccavano Gesù venivano, gli veniva promessa la salvezza eterna. Non era, non è logico, no? Non avrebbe senso. Potevano toccarli persone che non sapevano neanche che chi era, ma semplicemente perché dicevano vieni, vieni che lì c'è uno che se lo tocchi ti guarisce. Era impensabile. E quindi giustamente i traduttori si pongono questo problema e traducono come guariti. Ma in realtà, come dicevamo, è veramente una parola ricca. Infatti, per esempio, in Matteo, se noi troviamo, andiamo a leggere quel famoso brano dove c'è questo miracolo di Gesù, quando c'è questa tempesta, no? E lui calma le acque, noi leggiamo in Matteo al capitolo 8, dal versetto 23, ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco sollevarsi in mare una tempesta così violenta che la barca era coperta dalle onde. Or egli dormiva, i suoi discepoli accostatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, noi periamo. E lì c'è sempre sozzo, ma qui è chiaro che la salvezza è fisica, cioè loro stavano semplicemente chiedendo di non morire, non stavano chiedendo una salvezza spirituale e neanche una guarigione, perché, come abbiamo detto, è una parola che tutto sommato si avvicina molto alla parola salvato dell'italiano, tranne che per il fatto difficilmente noi utilizziamo la parola salvato per guarito. È vero che qualche volta magari può esserci, ecco, una persona che, un chirurgo che ti opera, no, e tu magari commentando vedi quello mi ha salvato, perché però non diresti guarito, mentre nel greco antico questa traduzione era assolutamente corretta. Quindi è corretto che quando leggiamo questa parola dobbiamo sempre chiederci in che senso è stata pronunciata da Gesù, qual è il motivo, qual è il contesto nel quale lui la pronuncia. Il brano seguente, a mio avviso, è emblematico per capire come la parola sia polivalente, ma soprattutto come sia impossibile determinare in assoluto il significato che va dato nei brani nei quali Gesù la pronuncia. Andiamo a leggere in Luca, al capitolo 8, i versetti dal 46 al 50, e lo leggeremo dalla Nuova Riveduta. Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato. Questo è il famoso brano in cui guarisce la donna con il flusso e anche la figlia di Jairo. Qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una potenza è uscita da me. La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo era toccato e come era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga dicendo, sappiamo che era stato Jairo, praticamente aveva chiamato Gesù per salvare la figlia che era malata, e dice dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: non temere, solo abbi fede e sarà salva. Nel brano vediamo, nel versetto 47 si parla di guarire, e qui non c'è discussione, è guarire. Perché? Perché la parola non è sozo, ma è iaomai, che vuol dire solo guarire, ok? E quindi qui nessuno ha da discutere. Nel versetto 48 è presente la parola sozo, quindi potrebbe essere guarire e salvare. Nel versetto 50 è presente sozo parlando di questa bambina, nei confronti di questa bambina, e sebbene venga tradotto con salvare, non può parlare di una salvezza spirituale. Perché? Tralasciamo il fatto che era una bambina, cioè aveva 12 anni, diciamo, tralasciamo questo fatto, ma era incosciente, quindi non c'era nessun motivo, non poteva assolutamente in nessun modo manifestare la sua fede, perché era incosciente, e poi, proprio perché era incosciente, non ha manifestato la fede. Per cui, come poteva Gesù parlare di una salvezza spirituale nel momento sta parlando di qualcuno che non l'ha proprio visto? Cioè, lei era già incosciente, non è che è svenuta mentre era presente Gesù. Non l'ha proprio visto, non ha chiesto il suo intervento, non l'ha visto. Conosce Gesù solo dopo che poi sarà resuscitata. Quindi, se è vero che la fede è la componente essenziale, non, diciamo così, in questo caso sicuramente si sta parlando di una guarigione. La traduzione della Nuova Iodati rende evidente come sia possibile tradurre tutto in maniera differente. Infatti, non ve lo rileggo da capo, ma al versetto 47, guarire resta guarire perché la parola non lascia scampo a traduzioni diverse, ma al versetto 48 traduce la Diodati giustamente, la tua fede ti ha guarita, vai in pace. E al versetto 50 ancora di più dice, la tua fede credi solamente ed ella sarà guarita. Quindi vedete come vediamo nella traduzione della Diodati che questa parola veramente può essere tradotta in tanti modi e chi la traduce in realtà la interpreta. Perché? Perché non è possibile andare a dire in assoluto che Gesù, quando pronuncia quella famosa frase, sta parlando di una salvezza spirituale. Ma andremo a vedere più avanti se ci sono invece dei casi dove questo è possibile. A questo punto, quello che possiamo domandarci, perché persone che si sono rivolte a lui per un problema di salute dovrebbero godere di un privilegio, di qualcosa che altre categorie che oggettivamente erano carissime a Gesù non hanno goduto? Se pensate ai poveri, no? I poveri, Gesù praticamente stendeva tappeti rossi davanti ai poveri, eppure non troviamo situazioni in cui Gesù abbia detto: la tua fede ti ha salvato solo perché una persona era povera. Perché avrebbe dovuto concedere la salvezza spirituale a qualcuno solo perché malato gli si rivolge per avere un soccorso? Sarebbe, a mio avviso, chiaramente questa è una mia opinione, ma a mio avviso non ci sarebbe logica. Certamente però possiamo dire che la salvezza che offre va oltre la guarigione, per il semplice motivo, se ci pensate, è che queste persone vivevano in un'epoca dove i medici, non dico che erano stregoni, ma insomma, poco ci manca, ok? Servizio sanitario inesistente, assistenza, cioè non c'era nessuna indennità di malattia, per cui stavi male, dovevi riuscire a sopravvivere. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che, oltre alla guarigione, veramente Gesù ha salvato la vita a queste persone. Perché che vita avrebbero avuto se lui non fosse intervenuto? E poi, sicuramente è vero anche dire questo, che il fatto che queste persone sono state guarite da Gesù, ma questo gli ha aperto il cuore in un modo che niente. Cioè, tu puoi pensare a una persona paralizzata, no? Magari dalla nascita, o muta, o cieca, che lui arriva e gli apre gli occhi, ma qualsiasi informazione, qualsiasi dottrina che loro avranno saputo in seguito su Gesù sarà stata per loro oro puro. Per cui, in un certo senso, possiamo dire che sono state anche salvate, perché quel gesto che ha compiuto Gesù verso di loro gli ha spianato la strada sicuramente alla salvezza eterna. Ammettendo che non l'hanno ricevuta seduta stante, a mio avviso no, ma no, non chiudiamo questa possibilità totalmente. Perché? Perché tutto sommato è una possibilità che noi adesso andremo a vedere si concretizza. Io quello che sto cercando anche, spero anche di riuscire, diciamo, in qualche modo a arricchire anche chi ci ascolta è il metodo di analisi della scrittura, perché molti, come arrivano alle conclusioni sbagliate, prendono un versetto e vanno a cercare tutti quelli che confermano la tesi che vogliono sostenere, ma non cercano tutti quelli che invece contraddicono la tesi che vogliono sostenere, per vedere se resta in piedi, perché come sempre la somma della tua parola è verità, per cui dobbiamo sempre considerare tutti gli aspetti e poi capire se possiamo effettivamente arrivare alla conclusione da cui siamo partiti. Detto questo, quello che abbiamo appena detto, però è vero che ci sono dei casi in cui sicuramente Gesù salva e lo fa senza battesimo. Dobbiamo essere onesti, ci sono tre casi in cui possiamo fare questa affermazione, però in due casi su tre, che a volte sono usati anche da chi sostiene la salvezza senza battesimo, in due casi su tre, in realtà prendendoli a riferimento, si mette in realtà in crisi proprio la tesi che vogliono sostenere. E andiamoli a vedere. Ad esempio, prendiamo Luca al capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 10. Zaccheo, questa è la storia di Zaccheo. Chi è che vuole leggere cortesemente dallo schermo?
Gesù è entrato in Gerica per entrare alla città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo di tutti i cani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva raggiungerlo dalla folla perché era piccolo di statura. Allora, per vedere cosa stava avanti, si messo un sicomoro perché gli doveva parlare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, stanno gli occhi, disse: Zaccheo, scendi presto perché ho bisogno di tutte le a casa. Quindi si andò a scendere e poi fosse venuto. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andata ad adorare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho dato qualcuno una proposta, ti rendo il tuo altro. Gesù gli disse: non ho più la sapienza di entrare in questa casa, poiché anche questo figlio del bravo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare di salvare ciò che era del tuo.
Amen. Qui è chiaro che non si sta parlando di guarigione, non si sta parlando di una salvezza fisica, qui dobbiamo dire una salvezza spirituale, sicuramente. Che cos'è che cosa vi balza agli occhi? Questa è una salvezza spirituale, cioè almeno non è fisica e non è guarigione, per cui per esclusione Gesù sta parlando di una salvezza spirituale. Che cosa vi viene in mente leggendo questa storia? Quello che io ho notato è che Zaccheo non riconosce Cristo come Salvatore, ma esprime la sua fede con che cosa? Con un atto. Anzi, la promessa di un atto. Non c'è una testimonianza di fede. Zaccheo non dice parole che dicono: tu sei il Cristo, credo in te, ti seguirò ovunque. Semplicemente promette che se ha frodato qualcuno gli ridarà tanto. E Gesù che fa? Risponde: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Per cui è vero, sicuramente è vero che non si sta parlando di guarigione né salvezza fisica, ma è altrettanto vero che Zaccheo non ha fatto quello che chi sostiene che il battesimo non serve dice che va fatto, cioè fai la preghiera di fede, fai di ad alta voce, io credo. No, Zaccheo dice: se ho fatto qualcosa di sbagliato, io ci metterò il rimedio. E a fronte dell'atto che lui ha promesso, Gesù gli dice: oggi la salvezza è entrata in casa tua. Ok? A fronte di questo atto, quindi, Gesù gli dice queste parole di salvezza. Ma andiamo avanti, altra storia. Questo è un altro caso eclatante. Sì.
Però dice che tu sei salvato, dice la salvezza è entrata, c'è un processo che posso entrare.
Sì, questa
è stato dentro un processo di salvezza.
Assolutamente. Assolutamente. E dice pure un'altra cosa, che che dopo praticamente andremo di fatto a riprendere. Lui che cosa dice? Tu sei anche questo è un figlio di Abramo, no? Quindi facente parte del popolo di Dio, e anche questo è significativo. E poi vedremo perché. Poi c'è quest'altra storia. È un altro caso eclatante di salvezza senza battesimo, e qui è indiscutibile. La peccatrice. Chi è che vuole leggere? Leggete dalle slide perché ho tagliato qualche versetto che a mio avviso non cambia assolutamente il valore di quello che diremo. Qualcuno si sente di leggerlo?
Uno del fraseo e di tua mangia la vedo lui. E lui è entrato in casa del fraseo e si è parlato. Ed ecco una donna che era in quella città, una vecchia fece, soprattutto che vi trattava in casa del fraseo, con un vaso di alabastro, pieno di olio profumato. E stando ai piedi, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava i piedi e li ungeva con olio. Mi volto per farcello. Tu non mi hai versato l'olio del capo. Tu non mi guardare perché hai cambiato qualcosa. Mi
Sì.
volto per farcello. Tu non mi hai versato l'olio del capo. Ma lei ha questo spazio di olio i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola, qui cominciavano a dire loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti è salvata, va in pace.
Amen. Anche in questo caso Gesù perdona i peccati senza chiedere battesimo. Anche in questo caso notiamo che non c'è una professione di fede. Questa donna non dice neanche una parola. Entra, piange, si mette ai piedi di Gesù, gli lava i piedi con le sue lacrime e Gesù le perdona i peccati e le dà la sua parola di salvezza. Il profondo pentimento della donna è sicuramente evidente nelle sue lacrime, per cui c'è questo fattore, il pentimento, come l'abbiamo visto anche in Zaccheo, no? Anche Zaccheo è pentito, se no non avrebbe detto quelle parole, no? E quindi lei si umilia davanti a Gesù. Infine, il caso più significativo. Dopo che abbiamo visto questi due casi, che sono importanti, perché qui, in questi due casi, abbiamo visto che chi li cita per dire il battesimo non salva, si deve anche ricordare che se il motivo per cui lo fa è perché siamo salvati per fede e non per opere, questi due casi dicono esattamente il contrario. Queste sono persone che non hanno manifestato quella che noi potremmo dire fede in Gesù, almeno non in maniera, diciamo così, esplicita, l'hanno fatta attraverso i fatti. Quello che poi noi, bene o male, diciamo, cioè, che cos'è che salva? La fede operosa. Cioè, questa donna è chiaro che aveva fede in Gesù, se no non sarebbe andata a piangere sui suoi piedi, avrebbe preso qualsiasi altro maestro e sarebbe. Lei ha fede in Gesù. Zaccheo magari non lo esprime attraverso un pentimento così sofferto, ma allo stesso modo per dare quattro volte quello che ha rubato è evidente che lui conosceva Gesù, sapeva chi era, però non lo dice, cioè è sempre l'atto che testimonia la fede di queste persone. Per cui usare questi due esempi per dire il battesimo non serve. Io direi che è un po' darsi la zappa sui piedi, perché dicono, se dicono questo, ed è vero che salva senza battesimo, dall'altro però smentiscono la motivazione per cui si sostiene che il battesimo non serve. Infine, l'ultimo caso, che è quello più usato da tutti quelli che dicono che il battesimo non serve. Ed è quello del malfattore, non il ladrone, perché il ladrone non c'è come parola, c'è la parola malfattore. E lo troviamo in Luca al capitolo 23, leggiamo dal versetto 39. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male, e diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico, in verità oggi tu sarai con me in paradiso. Ecco, è evidente che in questo brano il ladrone non compie nessun atto, ma d'altro canto stava legato ad una croce, voglio dire, come poteva compiere un atto di qualsiasi tipo. Ma lui che fa? Fa una testimonianza di fede. Intanto confessa la sua colpa, per cui è evidente che era mentito di quello che aveva fatto in vita. Dichiara che Gesù è senza peccato, e quindi lo conosceva, è oggettivo che lo conosceva, ma soprattutto è oggettivo che lui lo conosceva, perché riconosce che Gesù è padrone del regno celeste. Quindi è evidente che lui aveva ascoltato i suoi discorsi, aveva sentito da altri comunque sia quello che andava predicando, per cui qui c'è una vera testimonianza in cui si vede che quest'uomo testimonia la sua fede e Gesù indiscutibilmente qui in questo caso, mentre negli altri casi potremmo dire sì, è vero, c'è stato un perdono dei peccati, ma era un perdono tra virgolette che potrebbe essere interpretato come simile a quello quando si dava un qualsiasi vitello, no? Un qualsiasi agnello ad essere sacrificato, cioè un perdono temporaneo ma non la salvezza eterna. In questo caso invece è oggettivo che Gesù promette proprio la salvezza eterna. Quindi qui non c'è niente da discutere, qui Gesù salva e non c'è sicuramente il battesimo. Ora la questione è: se Gesù ha salvato senza battesimo, allora non è necessario? Possiamo arrivare semplicemente leggendo questa storia a dire che il battesimo non è necessario? Per capirlo, vuoi dire qualcosa, Franca? Certo, come abbiamo detto l'altra volta, abbiamo detto che Dio è Dio. Non è che noi possiamo limitare la sua possibilità di salvezza. Certo è che qui ci troviamo in un caso particolare, cioè questo ladrone malfattore riceve il perdono dei peccati nell'ultimo istante della sua vita, per cui era pure impossibilitato a commetterne altri in quella era impossibilitato a commettere, avrebbe dovuto rinnegare le parole che aveva appena detto e cominciare a imprecare contro Dio, ma voglio dire, la sua condizione era veramente l'ultimo atto, per cui già questo ci dice qualche cosa. Ma sicuramente possiamo dire che la situazione di tutte le persone che hanno incontrato Gesù in vita è una situazione particolare, che le persone che poi parlano di questi brani, di quelli che abbiamo letto e anche di questo brano, non fanno delle considerazioni che sicuramente dovrebbero fare. E le andiamo a vedere. In Galati, al capitolo 4, il versetto 4 ci dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Gesù è nato sotto la legge. Quindi Gesù nasce sotto la legge da ebreo e come tale lui si comporta in tutta la sua vita. Se infatti leggete in Luca, troviamo Luca 2, troviamo che è stato circonciso da ebreo. In Luca 22 troviamo che lui celebra la Pasqua, come avrebbe fatto qualsiasi bravo ebreo. Poi in Giovanni 7 troviamo che lui va al Tempio, come era corretto da fare per un ebreo. In altri brani, tanti brani, lui rispetta il sabato, sebbene i farisei non sarebbero stati tutti d'accordo, ma per l'interpretazione che loro davano al sabato, ma per quello che Gesù spiega essere il significato del sabato, assolutamente lui rispetta il sabato per quello che Dio aveva voluto dare come significato al sabato. Quando lui guarisce i lebbrosi, che quindi erano impuri, e che dovevano essere dichiarati puri, lui che fa? Ordina ai lebbrosi di andare a presentarsi ai sacerdoti. Cioè, quindi che cosa fa lui nella sua vita? Lui si comporta da ebreo, e come ebreo vive. D'altro canto, pensate un attimo, se noi dovessimo considerare tutto quello che ha fatto Gesù come vincolante, noi dovremmo seguire la legge. Assolutamente. Perché Gesù, se quello che ha fatto Gesù per me è un vincolo, noi dovremmo seguire le stesse cose che ha fatto Gesù. Festeggiare la Pasqua, andare al Tempio, anche essere circoncisi. Ma perché questo non è vero? Perché questo non è vero? Troviamo un inizio di risposta in Luca al capitolo 22, al versetto 20, dove Gesù annuncia che il nuovo patto sarebbe stato fondato sul suo sangue. E lo troviamo scritto. Allo stesso modo, dice Luca, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Quindi stabilisce che il nuovo patto sarà fondato sul suo sangue. Ancora lui non era stato crocifisso. È chiaro che la sua è un parlare di quello che avverrà. Il nuovo patto sarebbe stato fondato sul suo sangue. Perché? Perché abbiamo letto già in altri studi che anche nel Nuovo Testamento è scritto: senza sangue non c'è perdono, non c'è salvezza. Per cui era necessario che fosse versato del sangue. È chiaro che Gesù perché ha rispettato tutte queste cose che venivano dal vecchio patto? Perché lui doveva presentarsi come agnello immacolato, altrimenti non avrebbe potuto pagare i peccati di tutta l'umanità. E come poteva farlo se era nato sotto il vecchio patto? Soltanto rispettando la legge di Mosè. Non aveva altro modo. Doveva presentarsi puro per pagare il peccato. Certo, per lui non sarebbe stato necessario, ma essendo nato sotto il vecchio patto, doveva dimostrare di rispettare la legge di Mosè in ogni singolo passo che ha fatto nella sua vita. Quindi possiamo dire che tutto questo che abbiamo detto comporta che ogni salvezza offerta in vita da Gesù è stata offerta sotto il vecchio patto. Quindi ogni volta che lui ha salvato sotto il vecchio patto. Non a caso poi l'Apostolo Paolo si scaglia duramente con chi sosteneva che bisognava rispettare anche la legge. Ma io vi capisco anche, perché pensateci, sulla base del ragionamento che fa tanta gente oggi, dicendo: vedi, Gesù ha fatto così. Ma anche a quel tempo, sicuramente facevano lo stesso discorso. Facevano: ma scusate, Gesù si è circonciso, rispettava la Pasqua, andava al Tempio, diceva, quindi il vecchio patto era rispettato. Questo è il discorso che facevano loro. E Paolo che dice: no, non avete capito nulla, la legge è morta. Questa è l'affermazione. Ma chiaramente bisogna capire a questo punto, ma quando è morta il vecchio patto? Quando è morto il vecchio patto? E Paolo lo dice chiaramente, chiude veramente il discorso Paolo quando alla lettera agli ebrei scrive queste cose, non a caso le scrive proprio agli ebrei. E le andiamo a leggere al capitolo 9 dal versetto 11. Certo. Però in questo brano veramente cioè, è talmente chiaro che veramente non si può negare l'evidenza. Dove dice questo? Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto di mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono stati contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è il mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido fino a quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Queste parole veramente sono di una chiarezza estrema. Quindi la salvezza vera, quella eterna, anche per chi è morto nel vecchio patto, è venuta dopo la morte di Gesù. Perché? Perché lui doveva pagare per i peccati di quelli che erano venuti prima sotto la legge, che non si sarebbero mai potuti presentare puri al Signore, e di quelli che sono venuti dopo di lui. Il sangue di Cristo era necessario affinché il nuovo patto entrasse in vigore, cioè, come dice l'Apostolo Paolo, finché il testatore non muore. Cioè, se tu fai il testamento e dici che la tua eredità va a Giancarlo, finché tu non muori, la tua eredità torna, resta a te. E il nuovo patto è una forma di testamento. Queste sono le parole dell'Apostolo Paolo, e lui dice: il nuovo patto non è entrato in vigore finché non è morto Gesù sulla croce. Quindi solo dopo la sua morte Gesù ha definito con chiarezza i termini di salvezza del nuovo patto. Infatti noi lo leggiamo, tutte le cose che leggiamo in maniera esplicita e chiara in merito ai termini della salvezza, cioè mentre se tu volevi sapere come eri salvato nel primo patto dovevi andare a leggere la legge di Mosè, c'è poco da fare se volevi sapere come essere salvato. Gesù stabilisce che quella legge è morta, ma deve dirti con che termini vieni salvato nella nuova, e lo fa in Marco 16,16, lo fa in tanti brani attraverso le parole anche dell'Apostolo Paolo, lo fa attraverso le parole di Pietro in Atti 2, lo fa in tanti modi diversi che abbiamo già letto nel primo incontro, ma ancora meglio nell'incontro che abbiamo fatto quando parliamo dell'argomento come posso essere salvato. Quindi Gesù prima di questo evento, nella sua predicazione, lui ha soltanto accennato, come faceva di solito con le parabole, no? Lui ha detto quella famosa frase: chi è nato di acqua, solo chi è nato di acqua e di spirito potrà entrare nel regno dei cieli. Non poteva parlare ancora di battesimo prima della sua morte, semplicemente perché sarebbe nata poi il fraintendimento che bisognava subito battezzarsi nel suo nome, ma quel battesimo non era il battesimo in Gesù perché lui ancora non era morto, quindi non era possibile morire con Gesù se per primo lui non l'avrebbe fatto. Possiamo dire che si aderisce con il nuovo patto alla salvezza attraverso fede, ravvedimento e battesimo, no? Per lasciare morire il vecchio uomo e rinascere nel nuovo. Sicuramente Gesù ha salvato durante la sua vita, però se ci pensate oggettivamente, Gesù ha salvato con un principio che non è una novità, perché Davide. Davide ha commesso una cosa terrificante, no? La sappiamo. E lui com'è che viene perdonato da Dio? Perché manifesta tutto il suo pentimento così come poteva, si copre di cenere, si sdraia, cioè fa tutto. E Dio ha riconosciuto il pentimento di Davide, quindi quando c'è il pentimento, e in quei tre casi noi troviamo la stessa cosa, pentimento sincero, no? Zaccheo dona, la peccatrice piange disperata ai piedi di Gesù, il ladrone in un momento del genere, che tu, io penso che molti sarebbero stati solo zitti in attesa dell'ultimo momento, dichiara invece a Gesù che crede in chi è lui, nella sua identità, e si pente. Anche Ninive, pensate che Ninive, i niniviti come si sono salvati? Allora erano destinati alla distruzione. Tutti i niniviti, dice la scrittura, hanno manifestato pentimento, e Gesù dice: no, basta, non farò più niente ai niniviti. Perché? Perché si sono pentiti. Era una regola, tra virgolette, che valeva già prima di Gesù. Il pentimento è sempre stato l'accesso al perdono di Dio. Cosa diversa però è parlare di salvezza, che abbiamo con certezza solo nelle parole del ladrone, perché prima, nelle parole della peccatrice e anche nelle parole di Zaccheo, ancora di più perché per lui parla proprio che lui è figlio di Mosè, quindi lo identifica come salvato nella vecchia legge, ma anche con la peccatrice, tutto sommato, noi ci troviamo praticamente davanti a una donna che faceva probabilmente una certa vita, mettiamola così, non è che sappiamo con esattezza, ma se lei, uscita da quella stanza in cui ha incontrato Gesù, poi ha ripreso a fare la stessa vita di prima, e Gesù non fosse morto sulla croce, sarebbe stata salvata? No, sicuramente no. Perché? Perché per la salvezza c'era bisogno del sacrificio di Gesù. Lei aveva ricevuto il perdono dei peccati, chiaramente, e anche la salvezza, nel senso che, considerando quello che aveva probabilmente alle spalle per piangere in quel modo, aveva molto da farsi perdonare, e quindi ha amato tantissimo Gesù proprio perché ha visto in lui la figura di chi l'avrebbe potuta rendere di nuovo degna di presentarsi davanti al Padre. E quindi possiamo sicuramente dire che la sua salvezza è significativa, ma comunque è una salvezza, tra virgolette, imperfetta, perché ancora non portava veramente alla garanzia che invece è stata data al malfattore di essere in cielo con Gesù, prima o dopo, non so se l'oggi stesso o dopo, ma comunque sia, prima o dopo il malfattore c'è stato, e quindi penso che, come dice Vittorio, ma magari. Va bene, io per questa sera mi fermerei qui. Secondo me non ho molto da dire sulla salvezza, di più, diciamo, sulla salvezza ottenuta in vita, quando Gesù era in vita prima del suo sacrificio. Penso che sia difficile sostenere che, in base all'esempio della salvezza che viene dalle azioni di Gesù, si possa affermare che il battesimo non serve. Penso che sia una forzatura che ignora sia la condizione in cui si trova Gesù, ma anche una marea di altri brani in cui si insegna che il battesimo è necessario. Va bene, dai, salutiamo le persone che ci hanno seguito, sperando che vogliano concludere questo cammino insieme a noi. Penso o la prossima o un paio di volte, insomma, lo concluderemo.